17 di ottobre, sono le 6.05, questa è RTL 102.5 e sta per iniziare
Non Stop News.
Chi è che ha preso le note basse?
No, è Calante.
No, proprio voce, quindi
meglio, non ha voce, chiudiamo il collegamento su Roma.
Addio, è stato bello, buonanotte.
Sì, ti sei fatta dare una grimpassatina subito.
Vi ricordate qualche mese fa, ogni domenica uscivano le foto di questi ragazzi incoscienti in giro per i Navigli, per Trastevere.
Sì.
In quelle foto c'era sempre la Iodice con la bottiglia in mano.
Sì, esatto, a sbocciare. Da Napoli a Milano andavo giusto per il weekend, tipo come stai facendo tu in realtà,
esatto,
ultimamente
come
Luigi.
Quello, solamente per la vita della la mala movida. Buongiorno a tutti, buona domenica, Barbara Sala, buongiorno.
Buongiorno a Roma, Stefania Iodice, ben trovata.
Buongiorno a voi. Quindi linea diretta 6-7 del mattino insieme a tutti i nostri ascoltatori. Di che si parla oggi?
Dei vostri programmi per il weekend, della domenica del freddo. Hanno acceso i termosifoni, così mi hanno detto, ma i miei
io
a casa
caldissimo.
Sono ancora spenti.
Allora c'è un problema.
No, o c'è l'amministratore che ci frega il riscaldamento.
Allora c'è un problema.
Solo in casa sua. Alla prossima assemblea mi faccio sentire.
Sì, in ogni caso è tornata anche la nebbia. Che meraviglia. Adesso mi sento finalmente a casa. Quando vedo la nebbia...
La sala ci sguazza proprio, è contenta. Va bene, 02 25 15 15. Buongiorno ai Bella Brothers a Milano, Andy Ceccarelli a Roma, vi aspettiamo anche se volete tramite messaggio. Partiamo con la nuova canzone di Ultimo, si intitola Niente. Buona domenica, ricordo ancora le immagini di Ultimo che illumina letteralmente l'arena di Verona durante il Power Hits estate di RTL 102.5. Trovate tutto in podcast su RTL 102.5 Play, i nostri social, immagini da brivido, non solo per vedere, insomma, per il fatto che l'arena fosse di nuovo quasi piena, ma per immagini, sai che poi c'è il classico momento sempre ai concerti del tirate fuori o gli accendini, ma ormai non ce li ha più nessuno gli accendini.
No, si usa la modalità torcia del cellulare, che però, cioè, mangia un sacco di batteria.
Quindi no, facciamo un ritornellino, poi lo spengo,
basta. Sennò poi...
Non troppo, cioè festeggiamo insieme ma non troppo. Comunque Niente potrebbe essere anche il programma a volte domenicale, no? Perché il settimo giorno della settimana, sai, il settimo si riposò, potrebbe
essere... Il signore
essere...
si è riposato, anche
esatto,
lui adesso...
magari uno dice cosa faccio oggi? Niente. Però vediamo cosa fanno i nostri ascoltatori allo 02 25 15 15, ce lo facciamo raccontare da Marco, buongiorno.
Buongiorno, ciao, RTL 102.5 anche mia.
Da dove ci stai chiamando e in che modo ci ascolti?
Vi ascolto dalla radio e vi sto chiamando dalla provincia di Firenze, mi sto recando al lavoro.
Al lavoro? Che lavoro fai di domenica anche tu?
Faccio il venditore ambulante. Ho una fiera molto importante in Brunesa, sopra Firenze.
Dove c'è sempre traffico. Che
durante
a Firenze in Pruneta, porca miseria. Marco, vabbè, a quest'ora spero non ci sia nessuno, no?
Ma sai, essendo del posto, conosco varie stradine, evito l'autostrada.
Però becchi cinghiali, secondo me, nelle stradine.
Brava,
ho già
trovato un istrice e una volpe, quindi...
Pensa, e non li ha portati la Raggi?
No, l'istrice stava andando a Roma, era in pellegrinaggio, sai, era in pellegrinaggio e stava andando direttamente nella capitale e il cinghiale, vabbè, insomma, era a casa sua. Hai ragione, questo è periodo di fiere, lo dico seriamente, perché poi l'autunno, allora, l'estate è il periodo di sagre, in autunno si inizia con i santi patroni, per esempio adesso nel Contado, settimana scorsa era la festa...
Nel tuo podere.
Nel mio podere era la festa proprio di Vigevano del Beato Matteo, poi se volete vi racconto che è tutta una storia bellissima e poi adesso nelle settimane seguenti iniziano tutte le sagre, cioè le sagre, scusatemi, le fiere e le feste patronali degli altri
in ogni
paesi.
Caso si mangia sempre, sia che sia estate o inverno, questo
e
è bello.
E si festeggia ognuno a modo suo. Che fiera è quella dove vai?
Allora, la fiera appunto del patrono di Impruneta, che è San Duca, e dura una settimana, da domenica da oggi fino al 24.
E tu che cosa vendi, Marco? Cosa porti?
Io un banco di ferramenta.
Bellissimo.
Per classici banchi dove ci si ferma e si perde la testa.
Certo, e quelli dove si lascia l'obolo di 10 euro per portare a casa quella gomma
spero.
Che pulisce tutto. perché voi siete così bravi a far vedere che funziona benissimo, poi a casa, Marco, con tutto il rispetto, non funziona niente. Ma perché siamo noi impediti?
Non esageriamo. Marco, ti abbracciamo, allora divertiti e buona domenica.
Un saluto, bene, ciao.
Grazie.
Ciao.
Che poi nei negozi di ferramenta c'è sempre, sai, quell'espositore con la musichina che ti spiega come fare.
Che c'è il tutorial.
Poi c'è quella bella signorina e te lo spiega, non
poi
funziona.
A casa non va male.
Va bene, 02 25 15 15, vi aspettiamo.
Si parla di domenica, si parla dei vostri programmi per questo giorno di festa, mm-hmm. Lo facciamo insieme a voi allo 02 25 15 15. Diamo anche il buongiorno ad Emanuela, buongiorno.
Buongiorno bella gente, come va?
Ciao, noi bene, tu?
E che devo dire, signora mia, si tira avanti, con gli acciacchi dell'età.
Avanti, da noi si dice avanti sempre e mai molar.
Oh, ma sei, ma, di dove ora sei?
Io sono di Verona.
Ah, ok.
Pensavo
e
la
recando. No, Calabria no.
Per carità, Emanuela, scusami.
No, beh, bellissima la Calabria, ci mancherebbe. Ecco. Ogni dialetto è un patrimonio, secondo me, dell'umanità, per cui.
Qual è la nostra parola dialetto d'ordine detta in dialetto veneto?
Allora, RTL le sempre mia.
Molto bene.
O le mia, ecco, mi dico sempre.
Mm-hmm. Senti un po', Emanuela, programmi per la giornata?
Ah, io lavoro in un parco divertimenti che forse conoscerete sicuramente. Io
quello,
Gardaland,
quello grande grande.
Quello grande grande, esatto. Oh. Con tema Halloween, per cui
sì,
insomma.
Abbiamo sentito.
Abbastanza pauroso.
È meraviglioso. Sai che lì non solo ad Halloween, normalmente c'è nella zona di Prezzemolo, la parte dei bambini, quel vialetto con gli alberi che hanno gli occhi che si spostano. Parlano e hanno gli occhi che si spostano, no? Mio figlio da piccolo era terrorizzato dal passare lì perché c'erano gli alberi con gli occhi che si girano e ti guardano.
Esatto, e parlano anche. No, è bellissimo quel viale lì perché poi c'è lo sfondo dell'albero di Prezzemolo.
Sì.
Di Magic House, che è proprio bello.
Che anche
bello,
lì fa
bello
un po' paura ai bambini la casa di Prezzemolo, perché c'è
ecco
quella.
Io non è consigliata a tutti. Allora anche a me fa un peletto paura. Però insomma, diciamo che è più una sensazione di vuoto che hai quando sei all'interno. Ma insomma, è.
Barbara, dopo l'indignato andiamo, io te e Giacalone andiamo a Gardaland.
Sì.
Ecco, vi aspetto.
Io le faccio tutte le giostre, tranne il Blu Tornado o gli altri.
A memoria.
Sono la massima esperta italiana. Tranne quelle dove vai a testa in giù. Cioè il concetto di
Anche quelle.
Anche quelle. Ah, beh, dai, ci lavoro, ormai sarà esperta. Ma Emanuela, senti, come si chiama il paese proprio in cui vivi?
Caselle di Soma Campagna. Perfetto. Vicino all'aeroporto di Villa Franca abito. Mm-hmm.
Perfetto. Tra l'altro si chiama Caselle l'aeroporto, se non sbaglio.
Valerio Catullo.
Ok, perdone.
Aeroporto Valerio Catullo.
Allora, senti, avete un santo patrono, una festa, una ricorrenza che
Sant'Andrea
un po',
Caselle di Soma Campagna. Oddio, adesso mi metti in difficoltà. Le 6:30 della mattina.
Guarda che se sbagli stamattina ti faccio chiamare dalla Proloco.
No, perché sono carissimi amici anche, per carità.
E allora ti trattano bene, facciamo chiamare direttamente dalla curia, perché qui...
Mamma, peggio ancora, mamma, mi comunicano.
Quelli non sono amici.
No, perché... Chiedetemi qualcosa da mangiare, io sono specializzata a fare la torta delle rose, se voi la conoscete.
Beh, ma non c'è un dolce legato alla festività del patrono?
No.
Allora, noi c'è. C'è la torta del Moro.
Sì. Del Moro.
Che però è legata a Ludovico il Moro.
E che sarebbe una torta di che tipo?
È una ricetta che hanno ripescato in un ricettario del 1500. C'è dentro il riso, perché da noi si produce riso, quindi una torta a base di riso.
Va bene, Emanuela, allora buon divertimento oltre che buon lavoro.
Vado su sala. Grazie, buona giornata anche a voi, grazie per la compagnia che mi fate ogni weekend a quest'ora.
Grazie a te, Emanuela. Ci vediamo a Gardaland. Allora, io non sono troppo grande, vero? Posso ancora salire sulle giostre?
Tu puoi salire su tutto.
Però
poi
mi sa che non ho la gratuità, no? Perché devi essere più basso di un tot.
No, non l'hai mai avuta, perché eri alto anche da piccolo, mi sa. Torniamo tra poco, 02 25 15 15. Ma sentite anche voi questo caldo incredibile dentro lo studio.
Tu senti il profumo che diverso, sono stati qui pochi giorni fa. Tu dov'eri? Sta andando a odorare.
Dietro le quinte, secondo me.
Dov'è che si è seduto?
Guarda,
Damiano?
C'era Damiano che era in quel punto. Ha usato quelle cuffie lì. Non so se vuoi fare qualcosa con quelle cuffie.
Ho paura. di quello che sta per succedere. Ah no, ok.
Tra l'altro, prima cosa, entrando,
il Covid mi frena per qualsiasi cosa, anche per Damiano, te, Damiano dei Mani. Lo so perché perché avevamo, diciamo così, una roba in sospeso.
Ah, e che avevate in sospeso?
No, perché se ti ricordi, quando loro stavano tornando dall'Eurovision Song Contest, noi li avevamo disturbati una domenica mattina.
Sono intervenuti all'indignato speciale.
Sono intervenuti, io mi sono dichiarata.
Ok.
E quindi siamo rimasti d'accordo che in qualche modo poi ci saremo visti, ecco. Okay. Cioè io a
però
simboleggiare
non è successo.
No, non è successo, non è, temo
ma
non
perché sono in giro per il mondo,
sì,
solo
perché
per
sono
quel...
molto impegnati, cioè io proprio che mi immolo a simbolo di tutte le milf italiane con Damiano dei Maneskin. So che in questo momento c'è un grande processo identificativo di tutte le milf nei miei confronti.
Bene, per la prossima festa patronale a Vigevano vi servirà un cachet forse un po' più alto, però invitate magari i Maneskin.
Sì, una bella idea.
Porchetta e Maneskin.
Certo, come
la serata ideale.
Comunque allo 02251515 diamo il buongiorno a Mari. Ciao Mari.
Ciao, buongiorno.
Da dove ci chiami, in che modo ci stai seguendo?
Allora, chiamo da Bologna, sono di Catania.
Sì.
E sto andando a Sassuolo a fare una fiera.
Oh, a Sassuolo? Ho capito bene?
Sì, Sassuolo, provincia di Modena.
Ok, ti devo chiedere la cortesia di abbassare la radio perché sentiamo un ritorno strano. E che fiera è quella dove stai andando a Sassuolo?
È un mercatino che fanno settimanale, ogni domenica, quindi di tutto e di più vendono. Io vendo prodotti siciliani, arancini, cannoli... cassatine, di tutto.
I marzapanini, quelli fatti a forma di frutto?
Sì, la frutta marzorana anche, fatte di mandorla, crema di pistacchio, pesto di pistacchio.
Ragazzi, non male, ma sono cose che fai in casa oppure hai un'attività?
No. Noi prendiamo tutto da giù e qua su invece produciamo solo arancini, calzoni, poi il resto mi arriva tutto da giù.
Ok, le cose che possono essere cucinate in maniera, diciamo, estemporanea.
Sì.
Beh,
sì,
niente male,
sì,
allora passeremo a trovarti a Sassuolo. Mary, intanto buona domenica.
Grazie, con piacere, grazie, ciao a tutti, buona domenica. Ciao.
Perché noi sappiamo che la cucina italiana è buona ovunque, però sai che quella siciliana
è sui dolci, devo dire che non è male.
Che Salvo è passato a trovarci, insomma, un racconto interessante quello che ha fatto in The Flight, ritrovatelo in podcast, perché poi sapete che Salmo, insomma, in un modo o nell'altro, un modo per dividere, insomma, per far discutere, lo trova sempre. Sono rimasto stupito, lo dicevamo anche forse l'altro giorno, ero in Stazione Centrale qui a Milano, ma anche a Roma Termini, e ci sono queste gigantografie, certo, di Salmo nel suo album Flop. In realtà non era neanche una gigantografia, era proprio una scultura.
Era l'auto con lui, con la sua sagoma praticamente
schiantata.
Pensa che qualche anno fa, un paio di anni fa se non ricordo male, un cartellone pubblicitario di un album di Salmo in cui c'era lui con la faccia completamente coperta di sangue fu, credo, o rimosso, comunque oscurata, dopo che alcune mamme si lamentarono, e secondo me un pelino avevano ragione, perché questa gigantografia era vicinissima a una scuola, quindi, o a un asilo, e i bambini andavano a scuola piangendo
associandolo a quel Livorno negativo.
Era una foto estremamente impattante, è un po' come far vedere, ne stavamo parlando fuori onda, Squid Game ad un bambino, cioè non è proprio una di quelle immagini in cui e quindi lì però era impossibile far vedere la pubblicità, quindi.
Beh, io Squid Game neanche a oggi ho trovato il coraggio di vederlo, se posso confessarmi. So che è una serie molto, cioè provoca un po' d'ansia,
sì, anche un po' splatter.
Diciamo che splatter, chi bazzica su Netflix in questo periodo l'ha sicuramente vista,
sì, non anche solo per curiosità, poi magari non vi piace, io ho iniziato a guardarla perché tutti ne parlavano, figlio mio compreso, età 9 anni, qui mi sono preoccupata. Leggo questo messaggio, ma vorrei bannare. C'è il modo di bannare i numeri della gente che ci scrive? Cioè, di modo
regia,
che questi ascoltatori non ci ascoltino più?
Perché?
Errore. Io non riesco ad impazzire per i Maneskin. Li preferivo all'inizio, quando cantavano Marlene torna a casa. Buona domenica.
Beh, l'inizio era neanche tanto tempo fa, in realtà.
Ma cioè, i Maneskin si preferiscono sempre.
Sì. Esatto.
Per tutte le stagioni.
Sì.
Vanno bene su tutto,
sì,
diciamo.
Come il tubino nero, capito?
Allora, dai, vi aspettiamo, se volete, allo 02 25 15 15. I vostri messaggi li leggiamo al 378 378 1025. Parlavamo prima di fiere, di feste patronali. Raccontateci anche la vostra, quella del vostro paese. Chi abbiamo al telefono?
Andiamo da Donatella, buongiorno.
Buongiorno a voi, RTL anche mia.
Bravo. Ciao Donatella, parola. Ah, sì, non
e vi scusami, dico parola, da parola d'ordine è RTL anche mia. No, scusa, ma se ti dico da dove vi chiamo,
da
mi
dove
sto spogliando per entrare in fabbrica. Sono nello spogliatoio dell'azienda.
Okay, l'azienda si troverà in qualche parte d'Italia.
Sì, siamo in provincia di Cosenza.
Mm-hmm. Benissimo. E di che cosa ti occupi o di barra di che
agroalimentare,
cosa?
Agroalimentare. Mm-hmm.
Cosa? Voglio dei dettagli.
Entra il prodotto fresco e esce già surgelato, sia a nome dell'azienda sia per grandi multinazionali.
Ah, ok, perfetto. Bello. Ma il tuo
cose
paese
eccezionali, ragazzi. Mm-hmm. Ma per il tuo tutti paese voi che lavorate non avete il tempo di cucinare.
Signora mia, neanche di pulire il bagno, guardi.
Sapete da quando ho scoperto Donatella?
Insomma, possiamo aiutarvi.
Ho scoperto gli spinaci a cubetti, Donatella, la mia vita è cambiata.
Nel minestrone sono
buonissimi. Ah, ma ci sono tanti piatti pronti, ragazzi, eccezionali.
Ho messo questi 4 cubettini in padella, 5 minuti, si sono un po' ammorbiditi. Una pacchia, Donatella,
nonna.
Magari sono passati.
Nonna, perdonami.
Pensa alla parmigiana di zucchine, qualcosa ancora di più buono, parmigiane di zucchine, cose veramente.
Vabbè, Donatella, ci stiamo inimicando le nonne d'Italia, quindi cambiamo argomento.
Chiamatemi nonna Rosetta di Casa Surace, vi prego, su questo cubetto di spinaci te lo tira dietro manco fosse il suo zoccolo, guarda.
Donatella, allora il tuo paese dove vivi?
No, ma sulla parmigiana invece non avrebbe da ridire, perché veramente i prodotti sono eccezionali.
No, ma non si discute della bontà, ci mancherebbe, è il principio che la vera nonna rifiuta di comprare un cibo già fatto, è diverso, insomma, assolutamente, nessuno discute, sono allora buonissimi. Come si chiama il tuo paese in tutto questo?
Urca, non ti sentiamo bene, Donatella, adesso proviamo a ristabilire il collegamento, che magari sei in un punto in cui prende poco. Ci segnalavano tante feste che in realtà non hanno un santo patrono, mm-hmm, sì, che però comunque sono le feste del paese, cioè si festeggia qualcos'altro che non è un santo, si può fare lo stesso?
Sì, penso di sì. Cioè, per esempio, sempre vicino al contado, noi abbiamo la festa dell'oca, perché c'è un paese che si chiama Mortara, adesso qui gli animalisti, vabbè, comunque lì è il tripudio dell'oca, c'è il palio, fanno il gioco dell'oca in piazza,
che bello,
con le persone. Cioè, il gioco dell'oca vivente, poi non è più vivente l'oca perché finisce nei ravioli, nei salami, nei ciccioli, eccetera, eccetera.
Va bene, allora riprendiamo insieme a voi tra pochissimo. 02 25 15 15, parlando anche delle vostre feste patronali. Purtroppo abbiamo perso il collegamento con Donatella.
Scusami, ma che Dio l'abbia in gloria. A Ponticelli, cosa si festeggia?
Tante cose, però al momento mi sfuggono. Ricordo una festa in particolare legata, mm-hmm, alla Madonna, e ad agosto coincida forse anche con Sant'Assunta. Anche lì ci diamo dentro di brutto per quanto riguarda il cibo. Mm-hmm. È tutto a base di melanzane, anche il
ma
dolce.
Dai, il dolce?
Sì, giuro, adesso ti trovo la ricetta, però no, esiste un dolce a base di melanzane.
Ecco,
sì,
allora non continuate a stare con noi, insomma, se volete sapere la ricetta. Intanto The Weeknd, questo è Blinding Lights.
C'è un messaggio pericolosissimo che arriva.
Attenzione.
Aia. Vabbè, basta, smettetela adesso sui Maneskin. I Maneskin non si toccano, smettetela.
Ok.
Messaggio pericolosissimo, perché si introduce una festa che qua in Italia fa ancora litigare. Piano piano si sta avvicinando la festa di Halloween al monastero di Sant'Antonio Abate, scrive Agata.
Queste americanate, basta!
È perché è la festa del demonio!
Feste italiane nate nelle nostre valli, questo vogliamo.
Aiutiamoli a casa loro, capito? Gli zombie che sono nati negli Stati Uniti, aiutiamoli a casa loro! Mandiamoglieli là i dolcetti e scherzetti, ragazzi. Ma ad Halloween è una festa meravigliosa. I bambini impazziscono, iniziano a snobbare il carnevale e a festeggiare Halloween. Che sia un peccato perdere una tradizione e prenderne un'altra, non lo so. Però è un momento così divertente che chi se ne frega da dove arriva. Chiusa parentesi.
L'importante è festeggiare, in fin dei conti. Quindi, se abbiamo un motivo per festeggiare, va sempre bene.
No, guarda, l'importante è che arrivi presto quello zombie che ho ordinato l'altro giorno su Amazon. Perché io ho il cimitero per Halloween. Ho le lapidi da mettere in
cortile. Organizzatissima.
Ah, io sì,
però sono vero che quelle le ha rubate al cimitero.
e adesso ho ordinato lo zombie che esce dal terreno. Spero che arrivi.
Io ho paura, comunque. Non verrei mai a casa tua in questo
guarda,
periodo.
Guarda, ma chi ti si invita? Guarda, ma chi ti si invita?
Immaginavo, però nel caso vabbè, ogni tanto potremmo provare a diventare amiche. Comunque 02 25 15 15 andiamo da Francesco. Buongiorno.
Buongiorno, buona domenica a tutti, RTL anche mia.
Ciao Fra.
Volevo fare un saluto, intanto ringraziarvi per la compagnia che ci fate tutte le mattine. Io sono infermiere, volevo salutare tutti quanti i colleghi che come me non conoscono sabato, domenica, festivi e quant'altro. Siamo sempre in turno a fianco dei nostri assistenti. È una professione importante, la nostra, un po' maltrattata da tutta la popolazione, vista sempre di buon occhio, lottata un po' meno. Però ciò non toglie che siamo sempre al servizio dei nostri assistiti e gli diamo supporto, specialmente.
Ma certo, grazie problemi. Per questo. Ma tu di dove sei esattamente?
Io sono di Crotone, lavoro in provincia, in una clinica urologica, la posso dire?
Certo.
La Romolo Hospital, che è una clinica urologica che è un punto di riferimento per tutta la popolazione, anche noi. Nel nostro piccolo facciamo molto perché il nostro paese, noi
siete un riferimento per la zona, insomma, una clinica conosciuta.
Sì, no, per la Calabria, ma anche da fuori regione.
E non solo vengono. Tra l'altro, Francesco, ti direi, ti vorremmo trovare lì. Io, insomma, spero di non passarci dal tuo posto di lavoro. Quindi
lo andiamo a trovare a casa.
Ci vediamo qualcosa, un caffè al bar, magari. Ciao Francesco, grazie. Questo è per te, Tommaso Paradiso, magari no.
Queste le ultime dall'Italia e dal mondo, questa è RTL 102.5 News, No Stop News, Barbara Sala, Luigi Santarelli e Stefania Iodice con voi fino alle 9 del mattino, con voi fino alle 7 con la nostra linea diretta allo 02 25 15 15. Ci facciamo raccontare i vostri programmi per il weekend, diamo il buongiorno anche a Roberta.
Ciao, buongiorno. Salve.
Ciao Roberta.
Buongiorno a voi.
Parola d'ordine?
RTL 102.5 è anche mia.
Sono preparatissimi ormai. E in che modo ci segui, Roberta?
Io seguivo dalla radio fino a poco fa, sono nello spogliatoio del lavoro, mi sto recando al lavoro e quindi sono pronta per portare il sorriso ai miei nonnetti.
Quindi lavori in una RSA sostanzialmente?
No, sono in un centro di riabilitazione a Roma e sto portando sorriso a tanti bei nonnetti che si stanno per svegliare. Sono una semplice host.
Perché quelli sono mattinieri, cioè adesso sono le 7:10, quelli già sono svegli, no?
Ancora dormono, si lasciano andare ancora.
Tra l'altro io ricordo, ne fece anche un'imitazione Crozza qualche anno fa, ci fu una polemica con il presidente della regione Campania sul tempo di vestizione dei vigili. Ecco, voi quanto tempo avete per da contratto, diciamo, per cambiarvi?
Noi?
Sì.
No, noi non. Per cambiarci, per metterci la divisa, intendi?
Esatto, cioè ci sono dei tempi prestabiliti oppure è incluso nell'orario di lavoro?
No, ma dobbiamo anticipare un pochino, quindi recarci al lavoro per le 7 quando è il turno mattutino, dobbiamo essere lì, quindi pronti già in divisa per poter esercitare.
Ma tu esattamente dove abiti?
Io abito a Tivoli, provincia di Roma, e mi reco tutti i giorni al lavoro qui a Ponte Milvio.
C'è il santo patrono di Tivoli o in qualche modo si aggancia a Roma?
Mi spiace dirvi che io non seguo tanto i santi.
Ma quello manco io, perché mi costringono a fare l'almanacco, se no figurati. Però non so, c'è il giorno della festa di Tivoli, quando le scuole sono chiuse, è festa del paese?
Onestamente ci sono, però mi trovi molto 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 impreparata. So che sono ignorante sotto questo aspetto, però
Io invece so che la nostra amica Roberta è preparata, perché siccome ha citato Ponte Milvio, lì c'è una festa patronale ogni sabato sera. Ogni sabato sera tutti si riuniscono a Ponte Milvio.
Solo che spesso non ci posso essere.
Ma scusate, è il ponte dei lucchetti di Moccia, quello lì?
Esatto.
Io e te 3 metri sopra il cielo?
MSC, sì.
Sì, è quello lì. Quello lì.
Roberta, allora, buon lavoro, buona domenica.
Giornata. Grazie anche a voi, è stato un piacere.
Ciao Roberta. 02 25 15 15. Proseguiamo chiacchierando insieme a voi, se volete, tra poco anche i vostri messaggi. 378 378 102 5.
Andiamo da Giuseppe, buongiorno. A Enrico.
Pronto?
Enrico, buongiorno.
Chi sei? Presentati da solo.
E cosa hai fatto, Giuseppe?
Che fine ha fatto Giuseppe, scusami.
Non lo so chi sia, sono Enrico. Sono di Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia. Sto andando in montagna, nelle Dolomiti Friulane, a fare una gara di trail, di corso in montagna. E ogni domenica mattina, quando vado a allenarmi sui monti, vi ascolto. Ed RTL è anche mia.
Quindi Enrico, tu ogni domenica mattina ti svegli
mattina
a quest'ora,
mi alleno. Sì,
ti svegli a quest'ora, sali in montagna e corri.
Esatto, un folle praticamente.
Un folle, davvero. Quanti, diciamo, in che consiste l'allenamento? Più o meno quanti chilometri fai, se si quantifica in chilometri?
Alla settimana sulla cinquantina, 40, 50 chilometri.
Cioè, ma sono tutti in salita?
No, non tutti in salita. Anche qualcosa
in ritorno,
sarà
in discesa, immagino, per tornare alla macchina.
No, ci sono anche degli allenamenti sul piano. Mm-hmm. Mm. Per allenare la gamba, la velocità, no? Un po'.
Senti, invece la gara in che consiste? Cioè, c'è un tracciato lungo un tot, c'è un certo dislivello?
Sì, no. Sì, ci sono vari tipi di gare. Sono dei trail, le sky race, le ultra trail, e hanno distanze e dislivelli diversi. Io di solito faccio sui 20 km, 21, con massimo 2000 metri di dislivello. Di salita e discesa.
Cioè, nel senso, l'ha detto come se fossero bruscolini, no? 2 chilometri di dislivello. Ma chi se ne importa? Enrico, massima stima per te. Sì. Un abbraccione.
Grazie.
Io non so come riesco a trovare le forze dall'universo. Perché poi, sai, si scherza, dice, vabbè, la domenica mattina voglio dormire. Ci sta alzarsi presto. Ma alzarsi presto, con il freddo, andare a correre in montagna, ce ne passa, eh?
È gente che, in qualche misura, schifa il divano. Proprio ha un rifiuto per il piumone caldo, capito?
1984, Bruce Springsteen, RTL 102.5, Glory Days, 5 minuti alle 7 del mattino, domenica 17 ottobre, grazie per essere con noi anche questa mattina. Siamo in linea diretta, agli ultimi minuti di Telefoni Aperti insieme a voi allo 02 25 15 15.
Andiamo da Fortunato, buongiorno!
Buongiorno a tutti, RTL anche mia!
Ciao Fortunato, da dove ci chiami?
Io chiamo dalla bellissima Tropea in Calabria.
Mm-hmm. Come ci segui? Come ci segui da lì? Dico radio, radiovisione, lo streaming, l'applicazione? Cosa hai scelto?
Non avevo sentito. Io vi seguo dal telefonino in streaming. Sì.
Con l'app, perfetto. Con RTL 102.5 sì. Play, che tra l'altro trovate gratuitamente sullo store del vostro smartphone. Come mai sei sveglio a quest'ora di domenica?
Noi parrucchieri ci svegliamo sempre presto la domenica quando andiamo a preparare le nostre bellissime spose. Tra l'altro faccio gli auguri a Gaia, che oggi si sposa. Io ho consigliato di non sposarsi, però lei ha detto che vuole provare questa ebbrezza. E allora?
Cioè, se glielo consigli il giorno prima, però è un po' dura, eh.
Vabbè, c'è anche chi va a prendere le sigarette e non torna, quindi...
Molto bene, vedo che credi proprio nel sacramento del matrimonio, più che altro.
Sì, ci credo tanto, che sono passato da 12 anni, vabbè, meno male, ancora regge.
A te è andata bene. Senti, ma il santo patrono di Tropea qual è?
Il santo patrono di Tropea è la Madonna di Romania.
Madonna di Romania, e quando ricorre?
Ricorre il 6 settembre, no, il 28 marzo, però la festeggiano a settembre.
Perché?
Si festeggia a settembre.
Perché? Questa cosa che la festeggia, ricorre e la festeggiano 3 mesi dopo, perché?
Perché in pratica a settembre si riuniscono tutte le confraternite, si chiamano, e fanno una grande festa, visto che comunque, diciamo, è una festa di fine stagione, dai.
Ok.
Ecco.
Ok, capito, chiaro. Bene, Fortunato, sei stato chiarissimo. Grazie per essere stato con noi. Allora, buon lavoro e auguri alla sposa anche da parte
nostra. Grazie. Buon lavoro anche a voi. Viva la sposa.
Porta 2 confetti, una bomboniera, qualcosa, niente, vabbè. 02 25 15 15. Chiudiamo con Stefania.
Con Leo. Buongiorno Leo.
Buongiorno a tutti. RTL 102.5 anche mia.
Ciao Leo, da dove ci chiami? In che modo ci stai seguendo?
Dalla TV e chiamo da Torino.
Okay. Sei stato al Salone del Libro?
Pronto, scusa?
Sei andato, dico, al Salone del Libro?
Non ancora.
Dai, il tempo fino a domani, ne abbiamo parlato giusto ieri. Un grande appuntamento.
Sì, ma c'era moltissima gente ieri, sinceramente era... E oggi invece faccio un salto ad Alba, vado alla Fiera del Tartufo, alla Fiera Internazionale del Tartufo.
Tu sì che sei un buon gustaio.
Però attenzione, posso fare una domanda, magari banale da ignorante, ma quanto costa? Cioè, sai, se vai a una sagra e prendi un panino, spendi 5 euro. Se vai alla Sagra del Tartufo. menano, sì. Si dice, o no?
Ma costa tantissimo. Poi quest'anno secondo me è una cosa, penso che costa sui 30-40 euro al grammo.
Vabbè, però tu ce l'hai i soldi, dai Leo, diciamocelo.
No. Ma io infatti vado solo a fare giri, perché mi piace molto.
Ti piace?
Bene. Lui va ad annusare, capito? Perché chissà che profumo di tartufo ci sarà, quindi lui va lì, dà una annusmatina e poi se ne va. Ciao Leo, buona giornata, buon weekend, salutaci Torino che ospiterà l'Eurovision Song Contest.
Thanks to Maneskin, Eurovision is going to Torino. Questa gira sui social. Grazie a tutti, allora, ultime notizie tra poco, rassegna stampa.
Buona giornata a Roma, Stefania Iodice, a Milano Luigi Santarelli e Barbara Sala, Indice Carelli, Fabio Romano, Pio Ingegno e Gigi Resta in regia e in radiovisione. Grazie ai Bella Brothers che sono stati con noi fino a poco fa.
Questo è lo squadrone di RTL 102.5 a cui si aggiunge, come ogni mattina, il nostro Davide Giacalone. Davide, buona domenica.
Buongiorno, buona domenica.
Prima pagina della stampa, partiamo da qui. Questa mattina andiamo in edicola, come ogni giorno, insieme a te. 100.000 no al fascismo, parliamo delle manifestazioni di ieri a Roma. Landini dice questa è la piazza di tutti, Salvini dice la sinistra invece fa campagna elettorale, 10.000 no pass, intanto bloccano Milano. Noi andiamo nelle pagine interne della stampa, siamo in particolare a pagina 12, perché nella giornata di ieri la Caritas ha divulgato i dati del nuovo rapporto sulla povertà, dati che disegnano una situazione, ce la racconterai, comunque preoccupante, perché la pandemia ha acuito povertà preesistenti. Questo è il titolo, l'ultimo rapporto Caritas, il 44% delle persone aiutate non ne aveva mai avuto bisogno, cioè ha chiesto aiuto alla Caritas per la prima volta, 51% sono donne, poi uno su cinque riceve il reddito di cittadinanza.
Vedete che di questi temi parleremo intensamente la settimana prossima, perché con la legge di bilancio arriveranno un po' di nodi al pettine della spesa. Ora, c'è circolazione che possa immaginare che non si debbano aiutare quelli che sono rimasti indietro, chi è in difficoltà, è assolutamente ovvio, è giusto, è irrinunciabile. Il punto è, se lo fai senza conoscere il settore nel quale intervieni, rischi di fare danni. Vi do solamente due dati che sono rilevanti. Nel 2008 l'Italia spendeva di assistenza, quindi spesa pubblica a favore dei bisognosi, 73 miliardi di euro. Nel 2019, quindi a distanza di 10 anni, quei 73 miliardi erano diventati 114 miliardi e 700 milioni, cioè erano cresciuti di 41 miliardi, il 56%. Però c'è un problema, che nel 2008 le famiglie in povertà assolute erano 937.000 e nel 2019, quindi con una crescita della spesa di più di 41 miliardi e del 56%, erano aumentate, erano diventate 1.610.000, cioè erano aumentate del 78%. Cioè tu più spendevi e più aumentavano i poveri. Com'è possibile questo? Tenuto presente che il 2019 era un anno per l'occupazione. Quindi il fenomeno qual è? È che se tu fissi i paletti con i quali stabilisci che deve avere dei soldi chi è rientra in criteri e quindi è
abbiamo perso Davide Giacalone, no, recuperiamo il collegamento. Davide, adesso ti sentiamo, facciamo una prova.
Ci siamo? Sì.
Eccoci.
In quel modo lì, aumentando la spesa, aumenti anche il numero dei poveri, perché aumenti il numero, la platea di persone che può avere quei soldi. Allora, se ci vuoi intervenire seriamente, prima di tutto devi utilizzare le strutture del cosiddetto terzo settore o volontariato, che dir si voglia, che conoscono il mondo dei bisognosi. Perché se ci vai con il navigator o con quale, non giochi a mosca cieca, e giochi a mosca cieca con i soldi del contribuente. Se devi fare una banca dati unica nazionale di questi contributi, perché per giunta noi non abbiamo neanche una banca dati unica, per cui c'è quello che di professione fa il povero e prende i contributi da diversi enti o da diversi livelli di organizzazione pubblica. Queste sono le cose da farsi.
Davide, facciamo un tentativo di scollegamento e di ricollegamento, perché questa modalità DAD questa mattina è particolarmente difficoltosa. Adesso capito.
Andiamo intanto a leggere un paio di prime pagine. Quella del Corriere della Sera: il Green Pass spinge i vaccini, Milano protestano in 15.000, tensione cariche, stop al corteo verso la CGIL, la strategia anti-Covid. In due giorni 142.000 prime dosi, meno di 3.000 contagi e 14 decessi. Di spalla all'intervista al ministro del lavoro Andrea Orlando, dice: difendo il reddito, ma ci vuole una stretta sulle regole. A proposito di reddito, Davide, rieccoti.
Sì, sì, rieccoci. Poi si dice l'Italia digitale, poi queste sono le condizioni nelle quali si lavora, perché non è che uno sta su Marte. Detto questo, insomma, concludevamo dicendo: reddito di cittadinanza è un contributo che costa molto, che va verso i bisogni dei disoccupati, però occorrerà pur mettere delle regole molto rigide relative a chi è disoccupato, perché quelle persone a cui trovi un'indicazione di lavoro non è che se non gli piace è un disoccupato, è uno che non vuol fare quel lavoro, rimane un suo assoluto diritto personale, ma non vedo perché dovrei finanziargli la vita. Però
Davide, un paio di titoli, poi l'appuntamento con Autostrade per l'Italia da Libero. I cattivi maestri dietro i Novax, parla Berlusconi, il Cavaliere dice: sulla salute bisogna restare uniti, il Green Pass è da liberali, ecco il perché. E poi, tornando sull'attualità, ci torneremo tra poco con il tuo commento, scontri a Milano, resa a Trieste, finita dopo appena due giorni la protesta dei portuali, battaglia vinta, la polizia carica i manifestanti, siamo a Milano, no pass, gli anarchici volevano assaltare la CGIL. Ripartiamo dalla prima della Repubblica, dicevamo dei cortei e delle manifestazioni di ieri in 200.000 a Roma, difendiamo la democrazia, grande partecipazione alla manifestazione dopo l'assalto alla CGIL. Landini dice: questa piazza è di tutti, intanto i no Green Pass ci riprovano, a Milano scontri e cariche al corteo.
Allora, vabbè, naturalmente sui giornali trovate la solita contabilità piuttosto ballerina su Repubblica l'amministrazione di Roma dovevano 200.000 persone, sulla stampa sono già diventati 100.000, c'è cioè una cura dimagrante velocissima, e per la questura sono all'incirca 60.000, vabbè, ma queste cose, Milano dicono di essere stati in 15.000, ma insomma queste le piazze sono piazze, però non è che se manifestiamo in tre quello che manifestiamo ha meno valore perché eravamo in tre, poi insomma c'è tempo per capire chi c'ha ragione, chi c'ha torto. Quello che è importante è che al di là delle polemiche, in particolare sulla questione romana, c'è una polemica del centrodestra che dice: sì, vabbè, ma poi alla fine avete fatto una manifestazione politica durante un periodo, un momento in cui le manifestazioni politiche non si possono fare perché si vota appunto oggi e domani per i ballottaggi. Risponde la CGIL: no, non è una manifestazione politica perché questa è una piazza di tutti senza distinzione, la composizione non era propriamente di tutti, ma la sostanza è che secondo me è un'altra, la faccenda è che c'è un'Italia che fa politica più che legittimamente, anzi meritoriamente. C'è un'Italia che fa caciara, molto meno meritoriamente. L'idea che gli anarchici debbano dare l'assalto a qualcosa è talmente ridicolo. Dategli un libro sugli anarchici, sulla storia degli anarchici, almeno così ammesso e non concesso che riescano a leggere qualche cosa. Ma la sostanza è che l'Italia che lavora, l'Italia che studia, l'Italia che fa qualche cosa, non è da un'altra parte. È da un'altra parte, è tranquilla, non ci sono questo genere di problemi. E cerchiamo di guardare all'immediato futuro. C'è un'ipotesi quest'anno di chiudere a 6.1 di crescita del prodotto interno lordo, si deve a quell'Italia lì, non è che si deve certamente né a quella che si agita né a quella che manifesta.
Restiamo sulla Repubblica, Davide, andiamo a pagina 7. Il presidente dello scalo di Trieste, D'Agostino: il porto è salvo, alla fine città e lavoratori hanno dimostrato maturità.
Sì, soprattutto erano tutti vaccinati, perché la verità è che lì erano tutti vaccinati e dovevano rappresentare gli interessi, secondo loro, secondo i leader portuali, di un gruppo di soggetti inesistenti, cioè i non vaccinati al porto di Trieste. Il porto di Trieste ha funzionato benissimo, non si è mai fermato. No, questo lo dico e va ripetuto a tutti quelli che per giorni hanno detto: la catastrofe, il 15 si blocca tutto, è la fine. Se non è successo, niente. E nel posto dove maggiore la tensione, a Trieste, non è successo niente. Nel frattempo, quello che potrebbe essere utile da parte dell'autorità portuale e comprare, costa poco, ma possono anche, diciamo, riprodurla, perché è libera riproduzione anche per fotocopie, e regalare una copia della Costituzione in tutti i suoi 139 articoli a quelli che citano la Costituzione senza mai averla, non dico letta, presa in mano.
E alcuni, Davide, la citano per quanto riguarda la cosiddetta dittatura sanitaria, parlando della situazione Covid nel nostro paese. Di questo parliamo dalla prima pagina del Messaggero di spalla: immunità a Natale, ma i virologi dicono è rischioso eliminare il pass. C'è un aumento dei vaccini, record di certificazioni, ski pass con il QR a Cervinia, intanto riparte il turismo.
Ma guarda, questa cosa dell'immunità di gregge, se ne parla fin dall'inizio, una definizione che insomma forse è più scientifica che non capace. Poi c'è questa cosa del gregge che non è che poi sia particolarmente esaltante. Il tema qual è? Che noi adesso siamo nella condizione nella quale i vaccini vanno avanti, è un bene e che continui così, e dall'altra l'uso del Green Pass crea due binari di cautela, uno di prevenzione sanitaria e l'altra, diciamo così, in qualche modo di prudenza o prevenzione sociale, mettiamola così. Se questi due binari dovessero portare, cosa che deve essere verificata giorno dopo giorno o settimana dopo settimana nel nostro prossimo futuro, dovessero portare al constatare che nonostante il virus ci sia, perché il virus mica se ne va perché noi abbiamo il Green Pass, il virus rimane là anche col Green Pass, ma se utilizzando queste cose effettivamente il numero dei ricoverati rispetto al bisognosi di ricovero rispetto ai contagiati è basso e nel frattempo il numero dei vaccinati cresce, beh, allora effettivamente possiamo cominciare a guardare per verso la fine dell'anno per un cambio delle nostre condizioni di vita, cioè nel senso di maggiore libertà di movimento e di convivenza, tenuto anche presente che lo stato di emergenza è stato prorogato e scade il 31 dicembre di quest'anno, e che in via teorica non si dovrebbe poter rinnovare, perché c'è scritto nella legge ogni due anni che può essere rinnovato massimo per due anni, anche se ovviamente nella legge non c'era scritto la pandemia. Detto questo è più lo fa in maniera trasparente, come è stato fatto per i cruscotti dei vaccini, più lo fa in maniera trasparente, più sei credibile nei confronti di un'opinione pubblica che ha dimostrato di essere molto saggia e ragionevole.
Davide, adesso i titoli dello sport con Stefania Iodice, poi torneremo da te per altri argomenti, altre prime pagine, parleremo anche di energie rinnovabili e di burocrazie, perché se ne parla tanto ma poi gli ostacoli ci sono. Stefania, lo sport.
Apriamo con la Gazzetta Sportiva, ampio spazio dedicato al Milan che è impresa da 0-2 a 3-2 e torna in vetta su Altezza Milan. Poi anche spazio dedicato al grande match di ieri sera, Lazio-Inter, ribaltone Lazio 3-1, in accusa i suoi saltati i nervi. Chiudiamo invece con il Corriere dello Sport, anche qui si riprende il discorso del match Lazio-Inter, Inzaghi amore amaro, ribaltone Lazio per l'Inter, una sconfitta che brucia con rissa finale.
Piccolissima pausa, questa RTL 102.5 vi aspetta tra pochissimo. Davide Giacalone.
Alle 7.24 di questa domenica 17 ottobre, RTL 102.5 Non Stop News, ritorna alla rassegna stampa con Davide Giacalone.
Torniamo, Davide, sulla stampa. Siamo nelle pagine interne, pagina 5, si parla di scioglimento di Forza Nuova, non serve scioglierla, è la cultura fascista che va sradicata, e poi si era parlato in questi giorni anche di alcune dichiarazioni che hanno riguardato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.
Sì, sì, no, su Forza Nuova la penso come avevo detto fin dal primo giorno, quando ci sono stati quei scontri indecenti di gente incivile, violenti, che meritano di essere condannati loro per quello che hanno fatto. Portare la questione su chi sei e cosa dici significa far passare gli oppressori da vittime, che francamente non mi pare un buon affare. Ieri ricorreva, purtroppo come ogni anno, il ricordo del rastrellamento al ghetto di Roma. C'è un'importante, a mio avviso, comunicazione fatta dal leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, la quale ha scritto che 1022 tra uomini, donne e bambini vennero deportati dal ghetto ebraico di Roma dalla furia nazifascista. Ricordare questo orrore, il momento più basso della storia d'Italia, è un dovere di ogni italiano. mai più questo odio. Ovviamente ha totalmente ragione e dice, scrive la leader di Fratelli d'Italia, che il momento più basso della storia d'Italia, e condivido la sua opinione, il momento più basso della storia d'Italia fu quel giorno, e quel giorno fu un giorno anche mussoliniano, fu un giorno fascista, infatti ella parla di nazifascismo. Questo mi sembra molto chiaro. Poi si può, diciamo così, questo non coinvolge minimamente le opinioni di ciascuno relativa a questa o quella questione di politica, di le pensioni anziché la scuola, però mi pare molto chiaro, cioè la pagina più brutta e più buia della storia del nostro paese la si deve a Benito Mussolini. Questo perché uno così ce l'abbia chiaro, lo dice il leader di Fratelli d'Italia. Quando si dicono queste cose, si dicono cose importanti e che hanno valore generale. Poi bisogna ricordarsi che se parte qualche deficiente sui social o altrove che per attaccare la questione dei no pass, poi il cielo solo sa quale sia la relazione, se la prende con la senatrice Segre con frasi antisemite, uno un po' più veloce di riflessi, perché l'antisemitismo non è che sia una roba che uno, la condanna dell'antisemitismo sia di destra o di sinistra, è delle persone civili contro gli incivili, senza distinzione di schieramento.
Davide, abbiamo accennato prima a questa questione legata all'energia, alle energie rinnovabili, un argomento che ha a che fare con l'economia ma anche con i cambiamenti climatici e la salvaguardia dell'ambiente. Siamo a pagina 27 della Repubblica. Per le rinnovabili arriva l'ultima chiamata, burocrazia e aste deserte. Dopo i bandi fallimentari, gli obiettivi verdi del governo sono a rischio. Gli operatori dicono, per un progetto 25 pareri servono nuove semplificazioni. Se volete vi leggo, giusto per spiegare un po' come funzionano queste aste. Gli operatori offrono di produrre energia a un certo costo che verrà loro corrisposto dal sistema. Tutte le offerte vengono poi messe in una graduatoria a partire dalla più economica per cercare di coprire tutta la capacità necessaria. Nelle ultime aste non si sono presentati abbastanza operatori. Perché?
Allora, intanto quello che tu hai letto contiene un principio che forse non è chiaro a tutti. Io offro oggi di vendere l'elettricità che consumerò a un determinato prezzo. Quel prezzo rimane fermo per tutto il periodo di validità del nostro contratto. Quando si legge, oggi un kilowatt costa tot prodotto in un modo anziché in un altro, noi quello paghiamo, perché all'asta quello si paga per un periodo di anni molto lungo, quindi non è che è una quotazione quotidiana, il gas è una quotazione quotidiana, ma non l'energia rinnovabile. Detto questo, è corretto che sia così, però purché sia chiaro. Posto ciò, naturalmente dov'è che io che faccio l'offerta ci guadagno? Ci guadagno perché tu mi garantisci che comprerai quello che io produco a un determinato prezzo per un determinato numero di anni, però devo produrre. Se poi quando comincio a mettermi a lavorare per incassare quei soldi, dice mettiamo una pala eolica, no perché è contrario al gruppo ambientalista, mettiamo un pannello là, no perché c'è il gruppo paesaggista che è contrario. Ho capito, ma io quando è che comincio a fare a produrre energia elettrica e prendo i soldi? Anche perché tutto questo iter di tutte le autorizzazioni eccetera, mi costa. E mi costa e comporta anche il pagamento di professionisti, di gente che segue questa roba. E che facciamo? L'unica energia che produciamo poi alla fine è l'energia di questo mondo che gira attorno alle energie rinnovabili e funziona tutta a carbonio, perché per comunicare bisogna pure avere energia elettrica da consumare. Ecco perché non funziona e noi siamo in ritardo. Benché l'Italia abbia fatto dei passi avanti nel campo delle energie rinnovabili, rispetto a questo siamo in ritardo. E ciò che va sottolineato è che la gran parte di questi ritardi li dobbiamo a che cosa? Miracolo, miracolo, a sensibilità ambientaliste. Allora, scusate, mettiamoci d'accordo, ma l'energia senza CO2 è per la rispetto dell'ambiente o no? Perché poi quando uno vuole mettere una pala eolica non è che ci può essere il comitato ambientalista contro la pala eolica. Oppure diciamo che le pale eoliche non le dobbiamo mettere, o diciamo bruciamo gas, petrolio e carbone, oppure facciamo le centrali nucleari. Non è che ne esistono tante di alternative, sono le scelte che devono essere fatte, non altre.
Cambiamo argomento, Davide, torniamo sul Messaggero, siamo nelle pagine interne, si parla di contratto per i dipendenti della pubblica amministrazione, ora le promozioni solo per merito, in manovra via ai tetti, ai premi.
Allora, è giustissimo che anche nella pubblica amministrazione, come diciamo, non propriamente ovunque, ma insomma funziona così nel settore privato, l'aumento di la carriera sia fatta per merito, è giustissimo. E quindi il principio affermato adesso ancora una volta dal governo Draghi e in particolare dal ministro Brunetta è corretto. Il guaio qual è? Il guaio è che ce l'ho già sentita dire, mi era sembrato di averlo già assicurato negli anni passati. Qual è il problema? Il problema è che per riuscire a passare da un'affermazione di principio che è giustissima a una pratica quotidiana devo riuscire a fare delle cose. Io che sono un impiegato pubblico, che sono impiegato dello Stato, e mi dite che faccio carriera per merito, mi dite anche come viene misurato il mio merito, perché se no non riesco a venirvi incontro. Allora, per misurare il mio merito occorre che si fissino degli obiettivi che devono essere raggiunti. Per fissare questi obiettivi che devono essere raggiunti non è che può farlo il ministero, perché non è che può sapere in tutte le amministrazioni. Bisogna che il dirigente di quell'ufficio abbia il potere di fissare gli obiettivi. Naturalmente lui a sua volta avrà un superiore che giudicherà le sue capacità. Questo significa dargli A, responsabilità, B, potere. Se no, vi scordate la valutazione per merito, perché non si fa valutazione per merito dove, diciamo, nella gerarchia, mano a mano che si va verso l'alto, ci sta più potere e naturalmente più responsabilità. Quando si deresponsabilizza tutti, alla fine si promuove per anzianità, che purtroppo è la pratica in essere.
Davide, andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, c'è l'apertura dedicata a Draghi. Il Nord-Est nei guai, meno 410.000 lavoratori, Green Pass, la linea Draghi costa 5 milioni al giorno in tamponi. Da domani soltanto in Triveneto salta il 15-20% di forza lavoro non vaccinata, molte imprese pensano alla cassa, farmacie in tilt. E anche questo fatto del, come possiamo dire, l'overbooking delle farmacie, magari anche in piccoli paesi in cui di farmacie dove fanno i tamponi ce n'è soltanto uno e le prenotazioni sono tutte full, questo è un problema. Volevo però portarti su un altro problema, non so se è tipicamente italiano oppure no, siamo sulla prima pagina del giornale che apre Ipocrisia rossa al corteo elettorale della CGIL, poco più sotto a proposito di Green Pass, l'allarme dei medici, boom di malati immaginari, i truffatori anti Green Pass. Noi siamo abituati però a quelli che timbrano per i colleghi, a quello che timbra in mutande e poi torna a letto, a quello che la sera di Capodanno porta il certificato medico per fare il veglione, dai, ci stupiamo?
Esatto, no, non ci stupiamo affatto, non ci stupiamo affatto, il certificato medico fasullo. Il tema interessante è quello dell'ordine dei medici che ha detto ai propri associati, cioè ai medici, sentite che non fate certificati per telefono. Uno dice, però mi sento già dottor, sto tanto male, ma proprio tanto male. Visitalo, perché se no poi finisci col certificato. Anche questa non sempre è una scappata interessante, perché noi sappiamo che ci sono alcune cose, per esempio la celeberrima cervicale. No?
Io ce l'ho, è inutile fare lo spiritoso. Mi vengono dei mal di testa terribili.
Mal di testa terribile, la cervicale, siccome non si può misurarla, io non faccio il medico, però insomma, è una delle cose ricorrenti nella certificazione di malessere, ma lì c'è una cosa che si chiamano visite fiscali, anche perché se uno effettivamente sta male è largamente probabile che stia lì dolorante, se invece uno ha un certificato che non certifica il certificabile, probabilmente sta da un'altra parte, quindi esistono le visite fiscali. Il problema è che le visite fiscali costano e costano più dei tamponi per farlo venire. Allora uno dice, come si fa? E a un certo punto tu affronti un costo iniziale, cominci a dare un po' di lezioni a quelli che fanno i certificati falsi, a cominciare dai medici che fanno i certificati falsi, e vedrai che questo andazzo si conclude, in quanto la manodopera e i lavoratori che mancano doveva già succedere il 15, cioè doveva essere già successa questa tragedia. Siamo al 17, non è successa, non succederà neanche il 18.
Finisce qui Davide la rassegna stampa, che torna domani mattina 7:10. Intanto noi ti aspettiamo in studio dalle 9 per l'indignato speciale. Buon lavoro Davide.
A più tardi, intanto buona radiovisione a tutti.
C'eravamo nella prima ora di Squid Game, sì, che ha iniziato, sì, questa serie coreana che è in lingua originale con i sottotitoli. Uno smaronamento a leggere questa roba.
Fa molto intellettuale però farlo, eh. Dice, ho visto i film in lingua originale.
Però atroce.
Esatto, ma ci capite qualcosa? Cioè è un modo veramente per imparare la lingua.
No.
Perché molti dicono ti eserciti.
Con l'inglese
all'ascolto.
Magari sì, col coreano, no. Ma, insomma,
no,
non lo so.
No, no.
Anche i nomi so che sono impronunciabili di Squid Game.
Sono lunghissimi e sono impronunciabili. Parliamo tra poco di serie TV, adesso l'oroscopo.
Buongiorno, Ariete, rilassatevi e cercate di prendere tempo prima di dare una risposta che potrebbe vincolare molto la vostra vita. Toro, partner sempre al vostro fianco, anche nelle cose più semplici, per la casa, il giardino, dopo una settimana al lavoro. Gemelli, se studiate non c'è più tempo da perdere. Testa china sui libri senza weekend. Pronti? Cancro, con il compagno, ammesso che ci sia, non filerà tutto liscio, ma sicuramente migliori sono le amicizie garantite da Venere. Leone, aspettate una notizia importante? Dovete uscire da una trappola inaspettata e piuttosto complicata. Vergine, cielo perfettamente armonico sopra la vostra testa, ben riconoscibile dal cappellino blu elettrico di Urano. Bilancia, darete fondo al budget se avete ancora denaro da spendere per qualche gita extra o per acquisti di stagione. Scorpione, dopo un periodo difficile ecco arrivare una boccata d'ossigeno tra qualche giorno, sarete più in forma e pronti che mai. Sagittario, che bello vivere migliorando la vostra casa, girare con gli amici, vi è piaciuto, ma sentirete il bisogno anche di un pochino di privacy. Capricorno, il vostro segreto per addolcire il partner quando passa la misura è quello di una buona relazione anche con i vostri suoceri. Acquario, l'acqua è un elemento importante per la vita di benessere. Molti sceglieranno di fare un salto alle terme anche nel prossimo weekend. Pesci, fisicamente nulla da eccepire, ma a livello interiore non sarete per niente ok, anzi, tutt'altro. La linea passa di nuovo ai colleghi di No Stop News. Non mi resta altro che augurarvi una buona domenica.
Firmato da Adele Procaccia.
E grazie a Fabiana Viola. Queste le ultime dalle stelle, 8 meno un quarto su RTL 102.5. Allora, ci sono alcuni che le serie TV le prendono un po' troppo sul serio.
Sì, esatto. Ci sono delle conseguenze nella vita reale. Ritornando a Squid Game, nella prima puntata un uomo misterioso offre al protagonista una chance per riscattarsi dai suoi debiti, gli dà un numero di telefono da chiamare, un numero che poi si è rivelato essere reale, esiste. E che cosa hanno fatto tutti i fan di questa serie? Hanno iniziato a chiamare tutti i giorni questo numero, quindi questo coreano si è trovato 4.000 telefonate al giorno.
Poverino, vita distrutta, ha dovuto cambiare numero e avvisare tutti i suoi contatti, che è la roba peggiore. Torniamo tra poco in Non Stop News. Ante, è il momento di cominciare con i nostri ospiti. Oggi abbiamo il solito appuntamento con il WWF.
Esatto, allora clima, ormai siamo alla frutta. Il cambiamento climatico colpisce la filiera del cibo italiano. Ne parlavamo anche nella giornata di ieri per quanto riguarda la giornata per sensibilizzare contro gli sprechi alimentari. Il WWF si impegna in questo senso. Nel 2021 sono stati ben 1500 gli eventi traumatici, un nuovo report pubblicato appunto dal WWF. Ne parliamo insieme ad Eva Lessi, che è la responsabile consumi sostenibili appunto di WWF Italia. Eva, ben trovata e buona domenica.
Buona domenica a voi, ben trovati.
Allora, parliamo un po' del report che il WWF ha stilato, raccontando un po' qual è lo stato dell'arte del nostro paese, e lo raccontavamo in breve adesso. I numeri non sono confortanti.
No, assolutamente. Quello che volevamo dire, quello che è importante capire, è che quello che mettiamo nel piatto ha un forte legame con il cambiamento climatico e la crisi ambientale. L'agricoltura, infatti, come qualunque altra vegetazione, è sensibile alle variazioni atmosferiche, ma al contempo la produzione di cibo ha un forte impatto sul clima. E la regione del Mediterraneo, la nostra regione, è un hotspot di cambiamento climatico, con un riscaldamento superiore del 20% alla media globale. In Italia abbiamo attraversato un anno drammatico con incrementi di temperatura, aumenti degli eventi meteorologici estremi, ondate di calore, piogge intense, le abbiamo viste tutte, e questo ha determinato un calo terribile nella produzione di alcuni prodotti ortofrutticoli tipici del nostro territorio. Siamo i primi produttori mondiali di vino, cioè nonostante la produzione è calata del 9%, la frutta un calo medio del 27%, ma con picchi anche alti, si arriva alle pere meno 69%, meno 95% per il miele, meno 80% per l'olio, insomma danni potenziali a tutta la filiera e anche per i consumatori, che si sono trovati a livello locale minore disponibilità di prodotti ortofrutticoli e anche prezzi schizzati alle stelle. E quindi la dieta sana e sostenibile, quella che prevede tante porzioni, minimo 5 di frutta e verdura, può essere anche quella messa veramente a rischio.
Eh sì, perché se costa tantissimo andare al supermercato e comprare frutta e verdura fresca, è chiaro che magari qualcuno rinuncia.
Sì, parlavamo di dati non confortanti, però forse qualcosa di positivo da questa situazione lo possiamo cogliere dalle manifestazioni magari che ci sono state anche in giro per l'Italia. Sembra che dei passi avanti li stiamo facendo, almeno in termini di consapevolezza e di partecipazione, soprattutto da parte dei giovani, no, a queste tematiche.
Assolutamente sì, i giovani soprattutto sono tornati nelle piazze con i Friday for Futures, è stato un nuovo modo di rivedere finalmente tante facce giovani che manifestano per il clima, ma in realtà anche le persone hanno voglia di fare qualcosa e il cambiamento climatico in realtà si combatte anche a tavola, bastano semplicissimi accorgimenti che possiamo mettere in atto tutti, possiamo per esempio qualche volta andare a fare la spesa a piedi, possiamo comprare prodotti ortofrutticoli biologici, direttamente magari presso i produttori o i mercati contadini, possiamo imparare a comprare anche gli imperfetti, ossia tutti quei frutti che non rispecchiano uno standard estetico ma sono buonissimi, questo contribuisce alla lotta agli sprechi di cui si parlava per esempio in apertura, possiamo fare acquisti di gruppo anche in condominio, possiamo ovviamente, anzi dobbiamo limitare il consumo di proteine animali che incidono fortemente sia sulla nostra salute ma anche sul clima, e una volta comprato un prodotto per esempio possiamo utilizzarne tutte le parti, anche le bucce, le croste, e quindi anche un cambiamento della dieta con ingredienti freschi piuttosto che prodotti pronti al consumo, anche quelli sono ricchi di energia che gli è servita per arrivare dal campo fino a casa nostra, quindi limitarli è un modo per ridurre la nostra impronta. E poi magari una cottura breve usando la pentola a pressione, ecco, questi sono proprio semplicissimi consigli per vedere come in realtà è facilissimo anche a casa nostra, a tavola, contrastare il cambiamento climatico e contribuire quindi alla mitigazione di questo problema ormai gravissimo.
C'è anche chi cucina con la lavastoviglie, mette dentro, esistono
con
dei,
i barattoli, è vero,
è una roba, barattoli non ho appositi. Ancora provato, non sono psicologicamente pronta, però può essere un buon modo per non sprecare l'energia e il calore della lavastoviglie. Eva Lessi, WWF, grazie, ci risentiamo presto, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
1980, Elton John, Little Genie. Cosa faceva Barbara Sala nel 1980?
Nel 1980
si divertiva parecchio.
Sì, perché avevo il pannolone, quindi certo. Ero appena nata, quindi mi divertivo alla grande, non facevo niente, ero baby boss.
Allora, a pochi secondi alle 8 del mattino, pronti a dare la linea a Max Vigiani dalla redazione per tutte le ultime notizie. Tra poco lo sport, l'attualità, ottobre, il mese della prevenzione per il tumore al seno e non solo. Quindi state con noi su RTL 102.5. Ci ritroviamo tra pochissimo, appunto, dopo l'informazione. Il momento, lo sapete questo, sì, dell'almanacco del giorno di Barbara Sala.
Signori e signori, benvenuti. 17 di ottobre, il calendario ricorda Sant'Ignazio e anche San Fiorenzo di Orange. Buon compleanno a Eminem, rivoluzionario rapper, 49 anni per lui, sono 45 invece per Fabri Fibra. Frase del giorno, Stefania?
Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere. Jim Rohn.
E a proposito di questo, l'intervista che stiamo per iniziare ci fa particolarmente piacere, insomma, ritrovarla come ogni anno, perché ottobre, lo sapete, è il mese della prevenzione del tumore al seno. E mai, mai, mai ci stancheremo di ripetere quanto sia importante una parola, che è prevenzione. Di questo vogliamo parlare questa mattina e lo facciamo con la dottoressa Daniela Bernardi, che è la responsabile della radiologia senologica e screening di Humanitas. Dottoressa, buona domenica.
Buongiorno a tutti e buona domenica a voi.
Buongiorno dottoressa, io direi di iniziare proprio dando alcuni dati per quanto riguarda questa patologia.
Il dato principale è che purtroppo ancora oggi il tumore della mammella è il primo tumore per incidenza nella popolazione femminile. Basti pensare che una donna ogni 8 ammalerà nel corso della propria vita di un tumore mammario. E contro questa cosa c'è che l'efficacia della diagnosi precoce, soprattutto anche delle cure, ha visto sempre di più ridurre quella che è la mortalità per questa patologia, per cui ad oggi, a fronte delle numerose nuove diagnosi, abbiamo una sopravvivenza ottimale. Diciamo che l'86% delle donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore della mammella a distanza di 5 anni sono guarite perché sopravvivono.
Tra l'altro voi avete raccolto in questo libro Sorrisi in fiore le testimonianze di tantissime donne che hanno avuto prima questa brutta notizia e poi la bella notizia dopo un percorso lungo, non facile, ma sicuramente insomma con una buona conclusione. Diamo qualche indicazione però veramente utile per la prevenzione. A che età bisogna iniziare a controllarsi e quali sono gli esami giusti?
Allora, diciamo che la prevenzione nasce da piccoli, tutti i giorni, con quella che è la prevenzione primaria, cioè correggere i nostri stili di vita, avere uno stile di vita il più sano possibile. Dopodiché entra in gioco quella che è invece che noi chiamiamo prevenzione secondaria, cioè quando cominciamo a fare degli esami diagnostici che ci consentono di arrivare ad una diagnosi di un tumore in fase preclinica. Tutti questi esami non è che ci permettono di non ammalare, ma ci permettono assolutamente di fare una diagnosi quando ancora questo tumore è asintomatico e per cui la prognosi è assolutamente buona. E quali sono questi esami? Diciamo che se certamente dai 40 anni è indispensabile cominciare a fare quello che è l'esame che ad oggi ha dimostrato essere più efficace per la riduzione del tumore della mammella, ovvero la mammografia. Dai 40 anni è imprescindibile per ogni donna avere la possibilità di accedere ad un esame mammografico. Nel caso in cui invece vi sia una familiarità molto elevata, e diciamo che l'indicazione è già cominciare dai 30 anni a prendersi cura di sé facendo una visita senologica ed un esame ecografico.
Dottoressa, ogni quanto tempo è necessario o comunque consigliabile sottoporsi sia a visite sia a esami?
Allora, diciamo che è un po' il radiologo senologo che definisce qual è il periodo dei controlli, perché in alcune donne dove c'è un basso rischio e una certa caratteristica della mammella è anche sufficiente fare un controllo ogni 2 anni. È dimostrato che l'efficacia della mammografia biennale è reale. Però aumentano sempre di più le donne con una complessità mammaria, per le quali invece l'indicazione è sicuramente ad un controllo annuale. Quello che noi vogliamo fare sottolineare è che non c'è nessun pericolo nel fare questi controlli anche ravvicinati, nel senso anche fare un controllo annuale non comporta nessun rischio. Tanti hanno paura di quello che può essere il problema della radiazione con la mammografia. Non c'è nessun rischio. Ad oggi si utilizzano macchine molto avanzate, con pochissima emissione di dose e che consentono appunto di fare esami con cadenza annuale in totale sicurezza.
Ecco, sono un po' fastidiosa la mammografia proprio come modalità di esame, però insomma i rischi a confronto insomma dei benefici ne vale assolutamente la pena. Tra l'altro leggevo che con la prevenzione precoce in Italia la sopravvivenza dopo la diagnosi di tumore al seno è molto alta, tra le migliori in Europa. Questo vuol dire che abbiamo un sistema che evidentemente funziona, che se ne dica ciclicamente. Ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, grazie alla dottoressa Daniela Bernardi, responsabile radiologia senologica e screening di Humanitas. Buona giornata, buona domenica e buon lavoro.
Buona giornata a voi e grazie dell'invito.
Poi è il momento di parlare di pallone perché è tornata la Serie A. Ieri è successo un po' di tutto, ci sono anche delle partite molto interessanti oggi per quanto riguarda l'ottava di Serie A. Ci colleghiamo con Giovanni Bruno, editorialista di Sky Sport. Buongiorno e benvenuto.
Eccoci qui.
Eccoci qui. Subito ho bisogno di capire che cosa è successo ieri in Lazio-Inter, perché oggi i giornali titolano rissa finale.
Ma guarda, sono successe parecchie cose abbastanza complicate. Partiamo dal concetto della rete della Lazio generata da un fallo precedente, quindi si era accasciato sul terreno di gioco un giocatore dell'Inter che è Di Marco. Dopodiché l'azione è proseguita come avviene normalmente in tutti i campionati. Attenzione, esiste un arbitro che se non fischia l'arbitro può immaginare, diciamo, l'azione prosegue, segna la Lazio e quindi diciamo ribalta tutta la situazione che si era creata con l'avvantaggio dell'Inter. Però la realtà è che i giocatori dell'Inter si sono molto arrabbiati, soprattutto con Felipe Anderson, per il semplice fatto che si doveva fermare perché c'era un compagno, diciamo, un compagno di gioco per terra. Allora, ripeto, questo avviene, diciamo, che non si ferma nessuno, avviene regolarmente in tutti i campionati, quindi questa è stata la prima cosa, che si sono molto arrabbiati i giocatori, quindi animi tesi, chiamiamoli così, come dicono i bravi commentatori. Dopodiché, che cosa è successo? Che il finale della partita, allora voi dovete sapere che i giocatori, no? Le famose bandiere delle squadre quasi non esistono più, con l'ultimo grande giocatore può essere Totti o Zanetti per l'Inter. Quindi di conseguenza su tutti amici in con gli amici, perché giocavano nelle stesse squadre, poi si sono cambiati. Beh, questo è successo tra un giocatore della Lazio e un giocatore dell'Inter. L'Inter si chiama Correa e il giocatore della Lazio è saltato sulle spalle del giocatore dell'Inter a fine partita, perché sono molto amici, giocavano insieme prima, quindi di conseguenza è come se tu fai uno scherzo, dai non te la prendere, beh, chi se ne importa, quello invece se l'è presa, e così è cominciato, diciamo, anche negli spogliatoi uno strascico di polemiche che si erano create prima. Quindi da che una cosa amichevole, simpatica, divertente poteva essere, non lo è stata, e quindi giù polemica a tutta andare. Questo un pochino quello che è successo nel dopo partita, però francamente, diciamo, è tutto molto esagerato, tutto molto complesso. Fondamentalmente il concetto finale del calcio è che l'Inter ha perso e di conseguenza la Lazio è ha perso qualche battuta, soprattutto nei confronti del Milan, che ha fatto una grandissima partita, soprattutto nel secondo tempo, e quindi era la partita della sera, e le cose si sono messe un po', diciamo, particolari, in attesa, come detto giustamente, di quello che avverrà oggi.
Esatto, un finale poco piacevole, diciamo, tra Lazio e Inter, nonostante la partita fosse poi iniziata con grande amicizia con lo striscione dei biancocelesti per l'ex CT Inzaghi. Passiamo un attimo però, prima di parlare magari anche del Milan e del Napoli, alla partita di stasera tra Juventus e Roma, perché la Juve manca ancora Dybala. Ieri Allegri ha detto che per altri almeno 10 giorni, mi correggerai, non sarà in campo. Io penso subito a Chiesa, faccio male?
No, fai benissimo, anzi fai super bene, ti confermo il concetto dei 10 giorni di Dybala, diciamo, forse saranno anche per assurdo qualcosina di più, e quindi la partita, però attenzione, dovrebbe essere una partita importante da un punto di vista di gioco. Tu hai detto prima il concetto degli allenatori, vedi, diciamo, lo striscione verso Inzaghi dei tifosi della Lazio, quindi tutto bene, poi in campo è un'altra cosa. È quello che vorrei che non si creasse con i Mourinho e gli Allegri, no? Che non è che si sono mai amati, però passami il termine, si sono sempre molto rispettati. Quindi pensiamo a giocare e non pensiamo a fare dietrologia con il concetto Mourinho contro, certo. Perché è brutto, non va bene come tipo di cosa, capisci? Cioè, secondo me non è corretto.
Certo, parliamo anche del Napoli, visto che oggi alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona incontrerà il Torino, un Napoli che fa un continuo testa a testa con il Milan, che ad oggi ha riconquistato la vetta della classifica, un Napoli che però può fare grandi cose. Cosa ci possiamo aspettare dalla squadra di Spalletti?
Allora, le dichiarazioni di Spalletti sono state molto importanti, cioè lui fondamentalmente si fida totalmente di una squadra con pochi cambi avvenuti nel mercato, e quindi è una squadra super allenata che è stata portata avanti da Gattuso. Lui ha avuto grande rispetto di Gattuso nel non comprare, ma anche su volere del presidente ovviamente, quindi è una squadra che si conosce a memoria. Lui ha fatto dei giusti inserimenti, non ultimo quello di Anguissà, che è stato l'unico vero acquisto che lui ha voluto e l'ha ben inserito. Adesso ha recuperato anche giocatori come Mertens, come Demme, che sono dei faticatori, soprattutto Demme è un ottimo faticatore di centrocampo. È una squadra molto solida che ha visto per adesso, diciamo, ha un percorso a Chalamplain, ma bisogna vedere, perché poi tutte queste cose, diciamo, nascono con questa spada di Damocle, ma che cosa succede? Ovviamente con tutti gli scongiuri del caso, però Torino non so dura, attenzione, perché c'è un allenatore veramente, posso dire, con le palle, senso, diciamo,
si può dire, hai fatto bene anche a dire scongiuri. Apprezziamo anche la plomb con cui hai commentato, insomma, la storia del Napoli, di cui sappiamo tu essere estremamente tifoso.
Eccolo lì, vabbè, io ho detto scongiuri, però le mani ce l'ho qua.
Certo, ti sei tradito. Giovanni Bruno, Sky Sport, grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Pensate, biglietti Interrail gratuiti per cittadini europei che abbiano 18, 19 o 20 anni. Per tutte le ragazze e i ragazzi che in questo momento ci stanno ascoltando, tra poco spiegheremo anche come fare per provare ad aggiudicarsi questi biglietti e, ecco, arricchirsi girando l'Europa. Lo facciamo? Ne parliamo insieme ad Arianna Grech, che è una ragazza giovanissima, 20 anni, in collegamento con noi al telefono, ed è l'ambasciatrice selezionata dalla Commissione Europea per l'iniziativa. Arianna, buona domenica.
Ciao, buona domenica, Luigi.
Buongiorno, allora spieghiamo in pochi secondi a tutte le ragazze e i ragazzi che ci ascoltano in questo momento di che cosa si tratta Discover EU.
Allora, Discoveroo è semplicemente un'iniziativa dell'Unione Europea che offre l'opportunità a noi giovani di scoprire la nostra bellissima Europa attraverso questa esperienza. Quindi si ha la possibilità di vincere questo biglietto di Interrail e si ha la possibilità di viaggiare su treno su un viaggio completamente scelto da noi. Quindi possiamo scegliere noi le mete, dove andare, tutto quanto. E si può anche viaggiare con amici, quindi si va comunque alla scoperta dell'Europa, ecco.
Una bellissima iniziativa, e a tal proposito tu dalla Commissione Europea sei stata selezionata come ambasciatrice, sicuramente una bella soddisfazione ma anche una grande responsabilità.
Sì, questo assolutamente, quando mi hanno contattato e mi hanno chiesto ero un po' agitata a dir la verità, però l'opportunità di poter portare questa cosa a più ragazzi affinché più ragazzi ne usufruiscano, secondo me è una cosa bellissima, quindi ho accettato con tanto entusiasmo.
Quindi spieghiamo un po' per i boomers. L'Interrail è il viaggio che si fa in treno, giusto?
Esattamente, esattamente. Praticamente ti danno questo biglietto e ti danno 4 giorni per viaggiare in treno. Quindi tu in queste giornate puoi scegliere di prendere il treno, puoi prendere tutti i treni che vuoi all'interno dell'Unione Europea.
Poi sono viaggi un po' spartani, nel senso che immagino, poi magari
diciamo
ci racconti
che
il tuo.
Si prende l'ostello invece che
esatto,
l'albergo. Beh, che
personalmente prenderei un hotel di livello, tipo un Kempinski così in qualche capitale europea. In realtà i giovani, proprio con questa idea di Interrail, si viaggia zaino in spalla. Tu sei partita e sei andata dove?
Allora, io avevo pochissimo tempo perché ero proprio nel mezzo delle superiori ancora quando ho avuto l'occasione di vincere questo biglietto, e sono andata in particolare a Berlino e l'ho vista bene per 2 o 3 giorni, e poi anche Praga l'ho vista per 2 giorni, quindi è stato veramente fantastico. Ho avuto anche l'opportunità di fermarmi anche a Innsbruck per un caffè velocissimo, però ero un po' stretta con i tempi, ecco.
Insomma, ecco, visitare, scoprire l'Europa, conoscere nuove persone, parlare nuove lingue, questa è un'opportunità straordinaria. E poi, siccome Arianna, tanti lo facevano già, insomma, comunque a pagamento si può comprare chiaramente il biglietto Interrail per il viaggio dei 18 anni. Infatti la Commissione Europea destina questi biglietti proprio ai 18enni e, causa stop pandemia, in questa edizione anche ai 19-20enni. Spieghiamo, Arianna, praticamente come possono fare i ragazzi che ci seguono in questo momento per provare ad aggiudicarsi questi biglietti.
Allora, quello che bisogna fare è semplice, basta digitare Discoveroo proprio anche su Google, oppure proprio cercare il sito dell'Unione Europea che si chiama europa.eu, e si entra in questa pagina proprio apposita per il progetto, e c'è proprio un link enorme con scritto candidati qui, ti restano ancora 9 giorni, 3 ore e 23 minuti per fare la domanda.
Vedi, il countdown di Squid Game è uguale, è la stessa cosa.
E tra l'altro, Arianna, prima di salutarci, c'è una, diciamo, nella candidatura bisogna rispondere a un paio di domande, insomma è una specie di piccolissima selezione.
Esattamente, questo è vero, e alcune domande mi ricordo in particolare una che chiedeva come avremmo fatto a finanziarci questo viaggio, quindi il fatto il biglietto Interrail è pagato, però alcuni posti sul treno devono essere prenotati, soprattutto sui treni ad alta velocità, e poi ovviamente quando arrivi in città sei tu da solo che fai tutto quanto, quindi devi un po' anche finanziarti da solo queste cose, ecco, oltre al biglietto che loro ti danno.
Certo, Arianna, grazie veramente tanto per essere stata con noi, per averci raccontato di questa bella iniziativa. Risentirci presto.
Grazie mille a voi e buona giornata.
Grazie, allora in bocca al lupo a tutti i ragazzi, Discoveroo, informatevi e partite.
Spazio alle nostre interviste, torniamo a parlare di stretta attualità perché nella giornata di ieri si sono tenute a Roma le manifestazioni indette da CGIL, CISL e UIL a favore della sicurezza sul lavoro e contro il fascismo dopo quanto accaduto alla sede di CGIL. Di questo e molto altro ne parliamo con Francesco Specchia, giornalista di Libero. Buongiorno Francesco e bentrovato.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Eccoci, allora, prima di parlare dei numeri, poi sono stati discordanti sulle partecipazioni, alcuni hanno detto 200.000, la questura dice 60.000, ma insomma partiamo da una questione che il centrodestra ha sollevato ieri, ossia, siccome in queste due manifestazioni c'erano anche leader di partito, abbiamo visto Luigi Di Maio, abbiamo visto Enrico Letta, abbiamo visto Giuseppe Conte, senza però bandiere, ecco che però ieri era una giornata di silenzio elettorale. Allora il centrodestra ha detto insomma si tratta di violazione del silenzio elettorale, è d'accordo?
Ma io direi che semplicemente è stato un errore strategico forse non approfittare dell'occasione da parte del centrodestra di mettersi insieme alla CGIL e gridare basta fascismo, basta nazismo e disinnescare quello che poteva essere, quello che è apparso poi che è stato una sorta di raduno preelettorale in violazione dei principi della par condicio, perché fondamentalmente è vero, c'era tutta la sinistra, c'era Di Maio, c'erano i 5 Stelle e mancava tutto il blocco di centrodestra, quindi l'impressione è che è stata quella di qualcuno che ha violato qualcosa, di qualcun altro che ha reagito. Secondo me devono fare in modo diverso, però insomma ormai è andata. Non ci sono stati disordini, non c'è stato nessun tipo di problema e la gente ha manifestato pacificamente con la rosa in mano. Scusate, con la rosa in mano, che va benissimo.
E dovrebbe essere sempre così, e in ogni caso i riflettori erano puntati ieri tutti su Roma, anche per un discorso numerico. Diceva giustamente Luigi che le cifre, come sempre, sono ballerine: 200.000 in piazza, qualcun altro scrive oggi 100.000 per la questura, poco più di 60.000. Questo a Roma. A Milano invece manifestazioni, e lì qualche tafferuglio c'è stato.
Beh sì, Milano ieri era un corteo non autorizzato. Io avrei cominciato a schedare le persone e cominciato a mettere in galera qualcuno. Cioè, forse per me, guarda, io parto dal principio che dovrebbe esserci addirittura l'obbligo vaccinale per le piante, gli esseri inanimati, i minerali, cioè qualsiasi cosa ci sia in natura. Quindi il fatto che ci siano dei quattro imbecilli, perché quello è stato, tra l'altro noi ci troviamo sempre questi quattro imbecilli ogni sabato sera sotto la redazione, tra un po' li invitiamo anche a cena, a fare caos e poi per cercare di mettersi in mostra fino sui giornali. Ecco, questo ti dà l'idea plastica di quello che l'Italia non deve essere. Però comunque non c'è stato nulla di irreparabile, diciamo, tutto è proceduto secondo le norme.
Ecco, e poi anche nella giornata di ieri il corteo, lo leggevamo poco fa, si stava dirigendo verso la CGIL, ma insomma, allora, cos'è? Qual è il problema? Come mai
che gli ha
questi
fatto
manifestanti
la CGIL?
Sono, diciamo, ce l'hanno con i sindacati per quanto riguarda però il Green Pass, cioè nel senso che semplicemente loro si sarebbero dovuti opporre più di quanto hanno fatto per quanto riguarda il Green Pass a lavoro?
Ma in realtà l'idiozia non è che ha una grande spiegazione logica, cioè tutti quelli che protestano in questo modo becero e violento, a parte che devono essere ovviamente censurati sempre, quindi io ripeto, ci sono delle leggi anche in proposito, ma poi non hanno capito che onestamente se si guardassero i numeri dell'economia, il Green Pass ha consentito nell'ultimo mese non solamente di fare lo scatto, ma di essere superiori, abbiamo un 6% di più, se superiori all'economia degli altri paesi, tant'è che la Germania, la Francia e la stessa Unione Europea ieri, e gli stessi inglesi hanno preso ad esempio il modello Draghi, la fermezza di Draghi nell'imporre una norma che si chiama norma indiretta tecnicamente, cioè non c'è l'obbligo di Green Pass, anche se potrebbe esserci secondo l'articolo 32 della Costituzione, ma col Green Pass, non c'è l'obbligo di Green Pass, scusate, di vaccino, col Green Pass si è consentito in realtà di risolvere un problema di carattere tecnico ma anche emotivo nei confronti delle persone, li spingi a farsi un vaccino per evitare di rompersi le scatole e pagare un sacco di soldi ogni giorno per farsi il tampone. Ma è una delle robe più logiche che ci siano e meglio, più encomiate in assoluto in Europa in questo momento, quindi è inutile la protesta.
Quindi insomma ci sembra di capire che anche tu sei dalla parte, forse era meglio
sì,
essere un pochino più fermi e imporre questo obbligo, anche perché il sistema in alcuni posti sta andando in tilt, non si trova posto nelle farmacie, pensiamo magari ai piccoli centri, non ragioniamo soltanto sulle grandi città italiane, ma insomma non si riesce a trovare un posto in farmacia per fare questo tampone ed ecco là, abbiamo poi 30 secondi, ti chiedo di essere breve, molti lavoratori che si sono messi in malattia.
Eh sì, poi però la malattia passerà, guarda, i numeri sono quelli, 500.000 nell'ultimo mese in più, ma soprattutto 142.000 tra vaccinati e richiedenti il tampone molecolare nel giro di 48 ore, quindi si sta verificando quello che pensava Draghi, il problema è cercare di drenare tutto questo flusso di gente e regolarizzarlo, però ripeto, andremo bene, io sono molto fiducioso.
Sì, o comunque la misura ha funzionato, insomma, se questo
sì,
era l'obiettivo.
Sì, sta funzionando molto bene.
È andata. Grazie davvero a Francesco Specchia, giornalista di Libero, per essere stato con noi questa mattina. Poi. Buona domenica e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a voi. Ciao.
Grazie, grazie. 1968, Simon e Garfunkel, Mrs. Robinson, chiudiamo Non Stop News, ritrovate tutto in podcast su RTL 102.5 Play, tra poco l'indignato speciale voi allo 02 25 15 15, parleremo di Green Pass, l'Italia non solo.
Partiamo dalle manifestazioni di ieri, 02 25 15 15 per dire la vostra. Grazie a Andy Ceccarelli a Roma e a Stefania Iodice.
Grazie Barbara Sala e Luigi Santarelli, ci troviamo settimana prossima.
Puntualissimi Pio Ingegno, Fabio Romano e Gigi Resta in regia a Milano, arriva l'indignato tra poco.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli:
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Ed egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Ecco, qui nella storia, nella vicenda dei discepoli, siamo proprio a un bivio. Chi pensa secondo la natura umana ferita dal peccato cerca di salvarsi, vuole provvedere a se stesso, mentre chi pensa secondo Dio vive una vita secondo Dio, cioè la vive come dono. Perciò non stupisce la domanda rivolta a Gesù da Giacomo e Giovanni di essere uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Ma non sanno che cosa stanno chiedendo. Infatti, se sapessero che il suo trono è la croce e che ci sarà uno crocifisso alla destra e uno alla sinistra, i figli di Zebedeo non chiederebbero mai e poi mai di poter essere seduti accanto a lui. Gesù, di fronte a questa domanda, prende una posizione netta rispetto appunto al potere e dice: «Tra voi però non è così». Anzi, più fortemente lo dirà nel capitolo 10, quando dice: «Io sono venuto per servire e dare la propria vita». E allora, cari amici di RTL 102.5, buona domenica.